Ora vi cito solo per far capire come nella storia del discorso su Dio e quindi nel nostro modo di rivolgerci alla rivelazione e quindi nel nostro modo di riferirci all'autorità delle scritture, no? In questa storia dell'interpretazione della Bibbia, il 600 è un momento decisivo, ma se voi guardate qualsiasi manualetto della storia dell'esegesi, si parte proprio da lì, no? E apposta, perché lì si vede l'impatto che ha avuto la scienza e la ragione, che sono appunto le linee portanti dell'uomo moderno. L'impatto che ha avuto la ragione e la scienza, in questo caso la scienza del testo, sulla Bibbia. Ora, in tutte le storie dell'esegesi si cita come l'uomo che in qualche maniera fa da faro, no? Si cita Richard Simon come l'iniziatore della lettura critica della Bibbia. Questo qui è un francese, conoscitore dei padri greci e latini e dei commentari della Bibbia dei secoli precedenti. È importante, che non è che vai lì, la Bibbia, conosci le lingue, fai la traduzione, ma tu per fare un'ermeneutica decente devi conoscere anche la storia di interpretazione. Cioè tu non puoi scavalcare l'interpretazione, cioè vado ai testi, non sei un angelo, hai capito? Devi ribucare tutto il percorso della tradizione, no? Cioè un'ermeneutica seria non può scavalcarlo. E in questo senso, questo qui è un grande conoscitore della tradizione e dei commentari. Ha scritto diverse opere sulla storia critica dei commenti. Adesso robe, per me sono illuminanti queste robe, queste piccole robette qua. E scrive appunto nel 1693 una storia critica dei principali commentatori del Nuovo Testamento, che gli vale evidentemente i fulmini, no? In particolare dal grande vate di allora, che era Bossuet, che nella sua difesa scrive, Bossuet scrive, difesa della tradizione e dei santi padri. Oh. Simon appoggia questi studi critici sulla conoscenza di manoscritti e delle diverse versioni dei testi con una formidabile conoscenza delle lingue competenti per la Bibbia, quindi il latino, ovviamente il greco, l'ebraico, l'aramaico, i commenti giudaici, i midrashim, i targum, cose che noi abbiamo totalmente ignorato, tant'è che nella ricerca su Gesù, sapete che si distinguono le varie fasi nella ricerca sulla questione storica di Gesù. La terza fase, la più recente per i cattolici, è proprio questa che riguarda la conoscenza del retroterra giudaico dei Vangeli, della cultura giudaica di Gesù, cultura e religione giudaica di Gesù. Cioè, i cattolici hanno continuato a leggere la Bibbia, a spiegarla da latini, capito? Da occidentali. Solo recentemente hanno cominciato a conoscere effettivamente il mondo giudaico, la cultura giudaica, la letteratura intertestamentaria, cioè tutta quella letteratura che è stata nel Vecchio e il Nuovo Testamento, Qumran, il ritrovamento per esempio dei manoscritti di Qumran, è stato decisivo per contestualizzare il Battista, per contestualizzare la predicazione di Gesù. E noi siamo proprio all'ABC della conoscenza di questo sfondo della cultura, della spiritualità e della teologia, virgolette, di Gesù, no? Questo qui conosceva moltissimo tutta la letteratura giudaica sulla Bibbia, no? E è interessante, appunto, non possiamo dire chissà che, insomma, però mi interessa di sottolineare come questo atteggiamento culturale di Simon, questa curiositas, si scrive evidentemente nella cultura rinascimentale, no? In quello che noi chiamiamo l'umanesimo del Rinascimento, cioè il ritorno alle fonti, il ritorno ai testi antichi, ai classici, al di là delle tradizioni oscurantiste, aristoteliche, che adesso poi si ripetevano come una scolastica già, no? Ha detto Aristotele. Aristotele cosa sapeva dell'aramaico o del mondo giudaico, appunto? Il Dio di Gesù Cristo. E Richard Simon era consapevole del debito che aveva, dei legami che aveva col grande Lorenzo Valla, con Erasmo, con i grandi umanisti del Cinquecento. Cioè, su questo ritorno alle fonti e su questa consapevolezza dei meccanismi della tradizione, no? Ed è impressionante pensare che mentre questo scriveva le storie critiche dei commenti alla Bibbia, andava alle lingue, ritornava appunto alla giudaicità dei testi, Bossuet scriveva il suo discorso sulla storia universale, no? C'era la versione cattolica della storia universale, ideologica evidentemente alla fine poi è, no? È una lettura imposta. Mentre Bossuet scriveva il suo discorso sulla storia universale, Richard Simon scriveva le sue storie dalla critica dei testi e delle interpretazioni. Ora, anche sta roba qui, questa ermeneutica letteraria e storica della Bibbia, la critica, critica vuol dire arte dell'interpretare, arte del giudicare, no? I libri, in questo caso, i testi, era resa possibile, come vedete, dal pensiero di Cartesio. Facciamo tabula rasa. Un testo, anche il testo sacro, non prendiamolo da Bossuet, dalle prediche degli esercizi, capito? Dal Magistero che fa un'enciclica. Non prendiamolo dalla tradizione ecclesiastica, appunto. Facciamo tabula rasa. Andiamo al testo. Cioè, vedete che è lo stesso criterio, no? Del tabula rasa. Cioè, un testo è comunque, se sottoposto alla critica letteraria storica, è uno spazio che organizza un suo campo di senso, autonomo. Cioè, no, non puoi già, come si dice, accostarlo con interpretazioni già fatte. È uno spazio che organizza un campo di senso autonomo, che è indipendente da ciò che si sa di esso per tradizione, per autorità, no? Questo Richard Simon è stato comunque, appunto, ha vissuto giorno e notte su codici, su testi, su traduzioni. È stato un grande letterato, si direbbe, un grande critico letterario, no? Un altro invece che è arrivato alle stesse conclusioni, ma è quello là che faceva le lenti a Amsterdam, Baruch Spinoza, no? Quello che avevo detto che per alcuni è il più grande dei filosofi moderni. Un garzone di artigiano. A pochissimi anni di distanza, Spinoza e Richard Simon pubblicano due libri che rimettono in questione l'autenticità mosaica del Pentateuco. Cioè il Pentateuco, la Torah, i cinque primi libri della Bibbia, no? Non sono opera di Mosè. Non so se avete presente che la questione del Pentateuco, nel periodo del modernismo, nel primo Novecento, è stata al centro del dibattito esegetico e magisteriale, anche delle condanne. Lagrange ha dovuto uscire dall'interessarsi al Pentateuco perché non si poteva toccare la sacralità mosaica del Pentateuco. Ha dovuto dedicarsi al commento ai Vangeli, no? E quindi tutte e due queste, Richard Simon e Spinoza, a distanza di pochi anni, pubblicano dei testi che mettono in questione l'autenticità mosaica del Pentateuco e pongono le basi di un approccio critico alla Bibbia. No. Ovviamente Spinoza lo fa da filosofo, non da esegeta. Non gli sarebbe interessato a lui direttamente tanto la Bibbia. Lo faceva perché la Bibbia era evidentemente il testo dominante del mondo giudaico da cui lui usciva, è stato espulso, era un ebreo, no? E poi del mondo cattolico, no? Nel suo trattato teologico-politico, Tractatus Theologico-Politicus, che è una summa, lui si rivolge ai filosofi e affronta la Bibbia solo in quanto ha un ruolo importante nella società giudaica e cristiana e genera un sacco di pregiudizi nel nome di una rivelazione soprannaturale. Lui vuole scalzare sta roba qui. No. Perché per Spinoza la vera rivelazione avviene nell'uomo, avviene naturalmente nell'anima del credente. E quindi bisogna liberare la Bibbia. C'è una specie di... non possiamo presentare il suo pensiero che per qualcuno è totalmente ateo, per qualcuno è addirittura panteista. Deus sive natura. La natura è Dio, Dio è la natura. Una specie di necessità nel leggere il mondo. Ma c'è appunto per questo piccolo aspetto che ci interessa, c'è una sorta di anticipo della demitizzazione della Bibbia, cioè bisogna togliere dalla Bibbia tutti quegli aspetti di invenzione umana di cui è stata riempita dalle interpretazioni ecclesiastiche e soprattutto dall'idea che essa è tutta una rivelazione soprannaturale o addirittura contro la natura e la ragione. Quindi, ridotto in sostanza, la Bibbia dice quello che il Signore ti dice attraverso la natura, non la natura come piante e sole e soltanto, attraverso la realtà appunto, no? E quindi la regola di lettura, secondo che è una regola, è un'ermeneutica molto comprensiva, filosofica, teologica appunto, la regola nell'interpretare la scrittura è quella di non attribuire alla scrittura altri insegnamenti di quelli che la ricerca storica ci mostra chiaramente che essa ci ha dato. Capito? Quindi eliminare tutti gli elementi soprannaturali, soprannaturalistici, eccetera. Basta. Allora, mi pare che si possa riassumere così. Cartesio è il tentativo di dimostrare la necessità di Dio, il postulato di Dio, mediante la ragione. Pascal, che mette al fondamento la fede come atto del cuore e la ragione al suo servizio. Spinoza, che mette la scrittura, sottomette la scrittura alla ragione critica. Ecco, mi sembra che l'insieme di queste tre posizioni disegnano il quadro entro il quale si pone la questione di Dio durante tutto il tempo della modernità. Certo, sarà fatto poi anche in prospettive di teodicee molto più elaborate, come quella di Leibniz, come quella di Hegel, di Blondel, di Teilhard de Chardin anche, per alcuni versi, Però mi pare che tutte, in un modo o in un altro, si debbano incontrare con questi ostacoli, con queste robe da affrontare, da superare. No? Quindi come si intuisce il Seicento, il Grand Siècle, il grande secolo, il grande secolo cristiano, portava dentro di sé tutti i germi dei tormenti futuri del rapporto cristianesimo-modernità. E se non sono scoppiati subito, è stato perché, ve lo accennavo già, il Seicento, ma anche successivamente, ha tenuto la forte repressione politica e religiosa. Repressione politica e religiosa che si sono alleate per mantenere poi l'ancien régime, no? E quindi poi le rivoluzioni, la secolarizzazione ha assommato spessissimo religione politica, chiesa e visione tradizionale, no? Ok. Se riesco a pescare il foglio di schema vi dico dove siamo. Da 6 a 7. Allora, in questo percorso il punto 1 era l'uomo misura di tutte le cose, libertà e ragione, gli uomini come soggetti, un mondo orizzontale. Secondo, l'uomo ridefinisce il senso, le 4 forme possibili, schizzo del movimento della storia, l'esistenza di Dio, è quello che stiamo facendo, il primo aspetto, fondare l'esistenza di Dio, secondo aspetto, vi dicevo, dimostrare che l'uomo senza Dio è perso. È quello che lì è scritto naturale e soprannaturale, no? Adesso vediamo come si può entrare in una problematica così complessa. Cioè il cristianesimo, per iscriversi dentro la modernità, ha davanti un primo compito, che è quello di dimostrare l'esistenza di Dio, che abbiamo appunto appena evocato, no? Insieme a questa impresa c'è dimostrare che l'uomo è perduto se si affida alla sua sola natura. E quindi è necessario il soprannaturale. Questa è la configurazione, no? La tesi, diciamo. Come abbiamo abbondantemente così descritto, no? L'uomo della tradizione, e in particolare l'uomo cristiano della tradizione, si riceveva tutto da Dio, ivi compreso nella natura che Dio aveva creato. Ispirandosi a Aristotele, però, la modernità, abbiamo visto, ha finito di esiliare Dio nella sua trascendenza e confinato l'uomo nell'orizzonte di questo mondo. Cioè, quando noi insistavamo a dire che Tommaso ha assunto da Aristotele questa affermazione fondamentale che Dio crea l'uomo come governatore del mondo, il mondo è dell'uomo, no? C'è un'affermazione dell'autonomia dell'uomo, delle capacità dell'uomo. Cioè, questo nella modernità è avvenuto un po' alla volta una sorta di stacco tra quello che è di Dio e quello che è dell'uomo, no? E addirittura poi progressivamente una specie di competizione. Più c'è l'uomo, più deve arretrare Dio. Più c'è Dio e più l'uomo viene rimpicciolito. È stato questo l'equivoco del cristianesimo nella modernità. Cioè, come se Dio e l'uomo fossero competitori, no? Cioè, il giorno in cui Dio svanisce come chiave di volta del mondo dell'uomo è la natura che diventa la chiave del mistero che l'uomo è a se stesso. Cioè l'uomo non va più a chiedere a Dio come deve leggere il mondo. Lo chiede al mondo, legge il mondo, hai capito? La conoscenza scientifica e filosofica della natura, mondo, cosmo e uomo, quando dico natura, evidentemente, si sostituisce alla contemplazione del divino. E l'uomo moderno dispiega tutte le sue risorse, le risorse della sua ragione, per scoprire le leggi della natura e tentare di farne il suo dominio. E per questo crede di doversi sbarazzare di ogni spiegazione a priori, in particolare di ogni spiegazione religiosa, che venga a sostituirsi al rigore di una conoscenza il cui modello è quello della scienza. Secondo due celebri formule di Spinoza, la verità dell'essere o di Dio è quella della natura, Deus sive natura. Per conoscere Dio devo semplicemente conoscere me stesso, la storia, il mondo. E bisogna studiare questa natura come se Dio non fosse dato, et si Deus non daretur. Quando Laplace presenta Napoleone la sua esposizione del sistema del mondo, no? E Napoleone gli chiedeva dove stava Dio in questo sistema, cioè dove lo metteva, che ruolo aveva, no? E Laplace avrebbe risposto semplicemente che egli non aveva avuto bisogno dell'ipotesi di Dio. Questo ateismo metodologico, perché tutta sta gente poi era cristiana, no? È evidente. Ma questo ateismo metodologico, etsi Deus non daretur, usiamolo come metodo, vedete sempre Cartesio, no? Questo ateismo metodologico si è diffuso universalmente, sia perché tutto ciò che è nel mondo è scientificamente investigabile, sia perché si voleva tenere fuori la religione dal campo politico, morale e filosofico. E quindi, un po' alla volta, è comprensibile che la conoscenza scientifica della natura entri in concorrenza o in conflitto col compito, con l'impresa di dimostrare l'esistenza di Dio. E che anch'essa si situi nel registro dell'immanenza naturale. Per cui i cristiani, di fronte a questa situazione, di questo progresso della scienza e della natura, appunto, no? E della storia in orizzonte umano, chiamiamo così, la posizione cristiana è stata presa da molte ambiguità. Cioè, da una parte, la visione cristiana resta nostalgica, tributaria e nostalgica delle antiche visioni in cui la natura parlava di Dio. E io mi ricordo ancora un prete anziano che ho conosciuto quando ero giovanissimo in seminario, che aveva vissuto quell'epoca del microscopio in cui faceva vedere, voleva dimostrare Dio facendo vedere. Pensate il viaggio nella genetica, nel DNA che stiamo compiendo. Io credo che nessuno sospetta minimamente che ci sia, che abbia qualcosa a che fare Dio con queste robe qui. Comunque, dico, la posizione cristiana, per un verso, è ancora nostalgica dell'antica visione in cui la natura parla di Dio e quindi resiste dall'abbandonare la natura alla sola ragione critica. E però deve continuamente cedere terreno a mano la scienza avanza. Cioè, arriva la scienza, la religione si deve tirare indietro, perché se tu leghi la religione al fatto che la natura è bella, è misteriosa, è grande, appena tu la spieghi scientificamente, ma Dio non c'entra, via, tocca l'indrebo, allora va di quinte, no? Cioè, Dio è un'idea che viene messa in bacino di carenaggio, capito? Non serve più per la navigazione. D'altra parte, la posizione cristiana continua a voler valorizzare la ragione come una base della sua fede in Dio, no? Noi per secoli abbiamo continuato a fare i criteri di ragione come preparatori alla fede, no? Prolegomena fidei, erano razionali, no? Ma su questa strada si rischia di arrivare appunto al teismo al massimo. Cioè, si arriva al Dio dei filosofi, senza presa sull'esistenza, sulla vita degli uomini, della società. E allora, cosciente di questi pericoli, dei pericoli di questi due atteggiamenti, e per salvare la trascendenza, la posizione cristiana trasporta quella linea di senso, tra l'alto e il basso, no? Lo trasporta nel registro tra natura e soprannatura. Soprannaturale, beh, un termine che non fa parte come tale della tradizione cristiana, e Tommaso l'ha cominciato a introdurlo, no? Ma diventerà importantissimo, codificato al Concilio di Trento, dai catechismi, dalle teologie, no? De Lubac sarà sospettato perché scrive proprio un'indagine sul tema del soprannaturale, no? Mettendolo in discussione, evidentemente, no? Ma quando dico De Lubac, dico 1940, Cioè, ogni tanto è bene dire anche qualche data, per capire. Concilio di Trento lo introduce per condannare le posizioni di Baio, cioè rinasce la questione della natura dell'uomo che appunto ce la fa da solo o dell'uomo che ha la necessità della grazia, che sarà una discussione che poi per 2 o 3 secoli impegna delle lotte del dibattito cattolico, no? Il rapporto tra predestinazione, libertà, libertà, grazia. Se effettivamente nella risposta di fede la libertà dell'uomo conta qualcosa o se in virtù della grazia efficace anche la risposta di libertà è frutto della grazia. Noi siamo scontati i gesuiti, i domenicani, sapete un po', avete sentito un po' queste questioni, giansenismo come forma poi popolare di questi dibattiti. Ma c'era già, vi ho accennato, in Pascal contro i gesuiti, nelle provincial, no? Che per alcuni versi è anche subito è partito. Agostino e Pelagio, le posizioni pelagiane, no? Ma anche i concili per alcuni versi. Cioè, semplificando molto, ma io spero che apprezzerete, no? Il coraggio di massacrare così questi temi. E però, insomma, bisogna pur provare a parlare tra noi di queste cose in maniera che ci cominciamo a vedere da qualche parte. Semplificando molto, si può dire che tutto lo sforzo della Chiesa sarà quello di mostrare che la natura dell'uomo non basta a se stessa e che l'uomo, lasciato alle sole sue forze, alle sole forze della natura, è un uomo perso. Non solo perché è un essere limitato, contingente, finito, ma perché la sua natura è stata in qualche modo rovinata, snaturata, il giorno in cui si è distolto da Dio con il peccato originale. No? E allora, siccome l'uomo moderno si comprende come soggetto grazie alla sua ragione, alla sua libertà, la Chiesa cercherà di mostrare continuamente le insufficienze della ragione, le trappole della libertà, i fallimenti della volontà, appunto. La ragione è incapace da se stessa di accedere alla verità ultima dell'uomo che risiede in Dio. Serve una rivelazione di Dio, no? E la libertà è serva, le serve il soccorso della grazia. E la volontà si frantuma nel peccato, ha bisogno del perdono, no? Beh, se voi pensate a tutta la traduzione di questi discorsi nella spiritualità, nella sensibilità, nelle pratiche liturgiche, la confessione era centrale, confessione frequente, appunto, il senso del peccato, no? Il senso della grazia, i sacramenti, no? Sono tutti i grossi temi del cristianesimo moderno, no? Che sono dentro qua. Beh, su questo fronte della natura dell'uomo decaduta o dell'uomo da guardare con più ottimismo, voi sapete che anche qui il cristianesimo ha avuto uno scontro che poi non è stato vissuto, mi pare. Magari fosse stato percepito questo scontro e elaborato seriamente, cioè quello tra Lutero e Erasmo, che poi il Concilio di Trento ha risposto a Lutero, ma in termini molto condizionati, mentre Erasmo rispondeva a Lutero nei termini dell'umanesimo moderno. E lì abbiamo preso la curva. Poteva essere un'altra la curva del cristianesimo moderno. Appunto lo scontro tra Lutero e Erasmo, sapete le due grandi opere, De servo arbitrio e De libero arbitrio, le due opere. Erasmo, De libero arbitrio. Lutero, De servo arbitrio. Peccato, appunto, no? La redenzione. La salvezza drammatica del peccatore, no? La croce di Cristo, che in fondo per alcuni versi ripresenta un po' lo scontro di secoli prima tra Agostino e Pelagio, appunto, no? Sì, tra le due visioni, sulla libertà. E questo scontro percorrerà tutta l'epoca moderna, il molinismo dei gesuiti molinano, Bagnez dei Domenicani e Baio. Sono tutte le discussioni del XVI-XVII secolo, Giansenio, Augustinus, Port-Royal, Pascal, appunto, no? E i gesuiti anche qui hanno rappresentato piuttosto la linea umanistica, i loro collegi, le scuole, Ricci, la cultura Paraguay, ha rappresentato, e poi le posizioni appunto di una spiritualità più basata sulla coscienza, fino ad arrivare alla crisi modernista, no? La crisi dell'inizio del Novecento si gioca comunque, poi fino ad oggi il trattamento dell'umano dentro la fede è comunque una questione che è sempre dialettica, che è difficile, no? Cioè la posta in gioco comunque di questo grosso dibattito e di queste categorie che trasferiscono il rapporto tra Dio e l'uomo in queste categorie del soprannaturale, del naturale, è appunto la concezione dell'uomo e la necessità di Dio. Cioè tutta la questione si articola tra il naturale e il soprannaturale, tra coloro che riconoscono alla natura dell'uomo la capacità della sua realizzazione e coloro che dicono che appunto la natura dell'uomo non ha questa capacità e fanno dipendere la felicità e la salvezza dell'uomo dal soccorso della grazia. Queste sono le due posizioni che per alcuni versi, vedete, riproducono immanenza e trascendenza. Sono estreme, evidentemente. E poi invece le posizioni più ortodosse, più equilibrate, che cercano di articolare il paradosso cristiano, mostrando come la natura dell'uomo richieda sia aperta al soprannaturale. E si parla del desiderio naturale di Dio, no? Sto riferendo i termini in cui veniva dibattuta allora questa questione. Ecco, anche qui è ovvio che non ci fermiamo a raccontare le storie di queste tensioni, ma è importante cogliere la posta in gioco, no? Che è la stessa che c'è come posta in gioco nella tensione tra ragione e fede, conoscenza e rivelazione, no? E la posta in gioco da parte dell'istanza cristiana nei confronti di Dio è rifiutare le due soluzioni estreme, o l'ateismo come la sola maniera di rispettare la libertà e la ragione dell'uomo, e il fideismo, che farebbe della rivelazione una realtà puramente estrinseca, miracolistica, irrazionale, appunto, no? E nei confronti dell'uomo, evidentemente, evitare una visione pessimista che tradisce la reale condizione umana e una concezione pessimista che condanna l'uomo all'alienazione. E però, appunto, questa è la posta in gioco. Le soluzioni che però si sono cercate di dare in tutto il periodo della modernità, in pratica, sono state largamente, purtroppo, imprigionate in questo concetto maldestro e alla fine deleterio del naturale e del soprannaturale. E lo dico maldestro e pericoloso, perché mentre il mistero del mondo della tradizione indicava un'alleanza di alterità, appunto, qui il soprannaturale della modernità rischia di essere compreso come un fattore di alienazione, no? Di esteriorità. E infatti, mentre i teologi si sbranano, dico, in quel periodo, in discussioni e beghe bizantine per sapere qual è la natura dell'uomo prima del peccato originale, e si chiedono se la sua vocazione a incontrare Dio è sopraggiunta alla natura. E litigano quindi sui temi della grazia, predestinazione, libertà, sul ruolo di Dio e dell'uomo. Le scienze, mentre la Chiesa discute queste robe qui, le scienze esplorano la natura del cosmo e dell'uomo e le condizioni della libertà. E mano a mano scoprono le leggi della natura, verificano la consistenza del loro postulato di partenza, che è quello di eliminare ogni soprannaturale che volesse sostituirsi a una spiegazione razionale della realtà. No? Cioè, più il lavoro della ragione si dispiega nella conoscenza della natura, più il soprannaturale viene assimilato all'irrazionale, allo strano, insomma alla superstizione. E l'uomo moderno, laico, virgolette, pensa così. E quindi, riducendo poi un concetto di ragione, evidentemente, che la teologia disperatamente cerca di rielaborare, di fargli capire che la ragione è più ampia. Che era la preoccupazione di Pascal nei confronti di Cartesio, no? Che ci sono i piani della comprensione della realtà, il piano simbolico appunto del mistero, dell'alterità, dell'alleanza, dei legami. È dura, molto dura secondo me. E noi ci scandalizziamo giustamente come mai il pensiero stradominante in uomini di scienza, di cultura. Dopo restano cristiani perché sono buoni, perché vanno in chiesa, perché i bambini li tirano su anche i cristiani, diciamo, dal punto di vista del modo di concepire la ragione, il rapporto con la grazia, con la fede. Lo schema è questo, di alterità o di alienazione addirittura. No. E dico, in questa prospettiva di distanziazione tra naturale e soprannaturale e addirittura poi come esplicitamente una certa forma di ateismo elabora di competizione, no? E quindi il dramma dell'umanesimo ateo che vi citavo di Lubac, che è impressionante appunto questa posizione di questi, io dico, grandi uomini, i quali proprio pensano che il cristianesimo sia contro l'uomo e che bisogna liberarsi di Dio perché l'uomo possa veramente essere rispettato, no? Sarà sconvolgente questo fatto qui, però appunto va preso atto. Più la ragione si afferma e più il soprannaturale appare come l'irrazionale, lo strano, superstizioso. Cioè, più assomiglia a tutto ciò che la razionalità moderna rifiuta, perché mantiene l'uomo nell'ignoranza, nell'impotenza a agire contro i mali che lo assediano, a agire a favore del progresso, della trasformazione del mondo a suo vantaggio, no? E, per un altro verso, l'altro grande valore, più la natura umana si afferma come libertà, più l'uomo rivendica la sua autonomia, e più il soprannaturale gli appare estrinseco, arbitrario, autorità, un'autorità appunto postulata, e l'autorità che vi si riferisce non viene accettata appunto. Cioè, più la Chiesa, per salvare una certa visione dell'uomo e giustificare l'esistenza di Dio con il bisogno che si ha di Lui, insiste sul soprannaturale come salvezza della natura, e più l'uomo moderno si stacca, più il fossato si approfondisce, no? Cioè, autonomia della ragione contro eteronomia della rivelazione. Cioè, questo è lo schemino tragico. Il conflitto è frontale, no? Tanto più che si iscrive, non dimentichiamolo, questa roba qui è determinante, tanto più che si iscrive nella lotta di potere che nasce nel passaggio dall'ancien regime. La lotta di potere che nasce dal passaggio da una società gerarchica a una società democratica, no? E apposta la Chiesa è stata disperatamente attaccata alla società gerarchica tradizionale, perché vi ha attaccato anche la visione del mondo, della fede. O no? E tuttavia, ovviamente, dietro a questo riferimento maldestro al soprannaturale, oltre alla preoccupazione di salvaguardare un posto alla relazione a Dio per l'uomo della modernità, che è poi comunque nello sviluppo delle società democratiche secolarizzate un problema aperto. Per esempio il Papa attuale, anche il Papa precedente, Fides et Ratio, ma complessivamente la loro azione e l'azione della Chiesa è quella di chiedere all'uomo moderno che tenga aperto la dimensione di Dio. Cioè, senza la dimensione di Dio si può costruire un'antropologia, una visione dell'uomo. E alcune grandi questioni si possono in qualche maniera, nella disperata mancanza di ragioni del vivere insieme e del senso comune da dare alla vita, che dimostrano queste società disperatamente aride, e la questione religiosa rientra di diritto, di fondo, la maniera di concepire il nascere, il morire, la sessualità, la riconciliazione, il rapporto col mondo. Però vedete che quando entriamo in queste cose, sia sulla sessualità, l'umane vite, per fare un esempio, sia su queste questioni della nascita, della morte, entriamo facilmente ancora legati a una visione comunque naturalistica, no? E quindi l'uomo moderno, non antropologica, non abbiamo gli strumenti tante volte. Io credo che indichiamo dei problemi reali, indichiamo delle chiusure paurose dell'uomo moderno, però poi non avendoci parlato insieme, non avendo assimilato le sue categorie, facciamo poi difficoltà a farci capire, capito? Cioè, quando diciamo quelle robe lì, sembriamo appartenere a una cultura del passato, una cultura che non è adatta, e in parte è così, in parte è così. Quando Las Casas, per esempio, dice questi qui sono uomini, parlando degli indiani d'America, no? Degli americani scoperti. E questi qui in Occidente difendevano in base alla concezione aristotelica dell'uomo. Questi qui non sono uomini, no? In base a una concezione della natura dell'uomo. Non so, concludendo questi due punti su fondare l'esistenza di Dio e il naturale e il soprannaturale. Io credo che si possa riconoscere il fallimento delle teodicee, no? E difatti la disciplina che si chiamava teodicea, che dimostrava razionalmente, in realtà è stato uno dei grandi cambiamenti del discorso cristiano del Novecento. Adesso nei nostri seminari non si chiama più teodicea, si chiama teologia fondamentale, e si basa appunto sulla Dei Verbum, un'acquisizione. Si basa sulla parola di Dio, e dove è condotta bene è all'altezza di un dialogo con la filosofia moderna e con le grandi questioni antropologiche, no? Anche se invece poi noi nella pastorale facciamo molta difficoltà a tradurre, prima a capire e poi a usare queste categorie più moderne, no? Chiamiamole così. E poi parallelamente, cioè questo distacco tra teologia e pastorale fa sì che poi nella pastorale non si riesca a trovare delle forme che facciano vedere un atteggiamento che è all'altezza di questo dialogo, no? E quindi poi la stessa teologia rischia poi di formalizzarsi un po', di non vedere le forme pratiche della vita della Chiesa e della missione cristiana dentro la modernità, no? Senza calcolare appunto che una certa teologia fondamentale di questo livello, pure dentro la teologia, è per alcuni versi anche isolata, voglio dire, continua a essere prodotta una teologia che non ha questo livello di consapevolezza, no? Allora, capite che anche per noi preti nelle comunità, nelle parrocchie, sarebbe importante essere minimamente avvertiti che dietro ai problemi della trasmissione, della predica, della maniera di interpretare le cose che succedono, ci sono queste storie, queste grandi storie, no? E invece mi pare che noi banalizziamo, insomma, le cose, le banalizziamo molto. Anche perché poi queste teodicee, anche quelle che sembravano costruite bene in modo che si dimostrava, incerto è inutile, dice Pascal. Incerto è inutile. Cartesio, incerto è inutile, ma anche di molte nostre teologie, secondo me. Incerto è inutile. Anche perché queste teodicee poi si sono urtate contro la smentita dei fatti, cioè contro il grande problema del male,